Gentili ragazzi, buongiorno. Quest'oggi riprendiamo in mano la Divina Commedia, riprendiamo in mano il canto quinto dell'Inferno. Abbiamo visto l'altra settimana che Dante fa ingresso all'interno di una zona dedicata ai lussuriosi, alle persone che hanno dimenticato la loro fede in Dio per privilegiare il loro istinto carnale. Abbiamo visto una serie di personalità importanti del passato che fanno parte di questa schiera di anime che come uccelli vengono sballottati violentemente da questa bufera infernale. Tra di loro abbiamo citato Semiramide, l'antica regina degli Assiri, il marito Nino, abbiamo citato Cleopatra, amante di Giulio Cesare oltre che di Antonio, Elena di Troia che ha fatto nascere la contesa tra greci e troiani, per il rapimento subito da Paride, che è un'altra delle anime lì presenti. Abbiamo visto anche Achille, un altro dei grandi guerrieri greci che hanno combattuto per la presa di Troia, e infine, arrivando un po' più vicini all'età di Dante, la figura di Tristano, l'amante di Isotta. Adesso, visto che Dante, vedendo queste persone, quello che erano persone, meglio queste anime che vengono così sballottate da una parte all'altra da questo vento impetuoso, ne identifica due alle quali piacerebbe tanto rivolgere qualche domanda. E allora, e siamo al verso 73, io poi naturalmente, come abbiamo fatto nelle altre volte, leggerò un po' il testo di Dante, un po' ve lo spiegherò. Il nostro Dante chiede a Virgilio, che lo accompagna, se fosse possibile parlare a, verso 74, parlare a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Ecco, una cosa strana che ci porterà a conoscere la coppia indicata da Dante, ovvero quella composta da Francesca da Rimini e da Paolo Malatesta, ci fa capire che c'è qualche cosa di strano in loro. Anzitutto, paiono sia al vento essere leggeri. C'è una leggerezza all'interno di questa bufera che li conduce, che li mena. E un'altra cosa che li rende decisamente strani rispetto al gruppo delle anime che sono lì presenti è il fatto che quei due che insieme vanno, cioè sono accoppiati. La restante parte delle anime viene sballottata da sola, invece quelle due anime stanno insieme. E come mai sembrano essere così leggeri? Ecco, Dante, pone questa domanda a Virgilio, il quale gli risponde subito, ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allora li priega per quell'amor chi mena, ed ei verranno. Virgilio gli dice, aspetta solo un attimo, aspetta che si avvicinino a noi, e tu allora chiamali, pregali, in nome di quel tipo di amore che li fa stare insieme, che li conduce insieme, ed essi verranno. Ecco, qui vediamo la potenza incredibile della volontà di Dio, perché nel momento in cui Dante, vuole parlare con qualcuno, lo vedremo tra poco, tutto il tormento, tutto il dolore, tutto anche il rumore causato dalla bufera si placa. Si placa perché Dante, facendo un viaggio di natura didattica, istruttiva, cioè deve capire per quale motivo lui non deve peccare, deve poter parlare, deve poter ascoltare con molta calma e con molta chiarezza le parole delle persone che a lui fa piacere interrogare. Sì, tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, e siamo dal verso 79. O anime affannate, venite a noi parlar, saltri, quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, venion per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera dove dido, a noi venendo per l'aere maligno. Sì forte fu l'affettuoso grido. Qui ho letto dai versi 79 al verso 87. E non appena il vento li portò vicini a Dante e a Virgilio, Dante stesso urlò: O anime tormentate, anime affannate, molto tormentate dai vostri peccati, venite qui a parlarci, saltri, se Dio ve lo permette. E Dio lo permette perché Dante deve poter sapere. Come fanno le colombe? E qui dal verso 82 all'84, 85 abbiamo una citazione dall'Eneide di Virgilio. Praticamente, come fanno le colombe chiamate dal desiderio con le ali alzate mentre guardano il loro nido e quindi si muovono all'interno dell'aria, queste due anime uscirono dal gruppo di anime dove c'era anche Didone. E si avvicinarono a noi attraverso la bufera presente all'interno dell'inferno. Tanto fu coinvolgente, affettuoso, potente il grido di Dante che le chiamava. Ecco, le due anime, su questo dobbiamo fare molta attenzione, le due anime non sono due anime qualunque, non sono persone normali. Le persone normali, se vogliamo, lo era anche una persona come Cleopatra. Cleopatra non aveva fatto niente di più e niente di meno che assuefarsi ai suoi desideri carnali. Le persone normali, quando hanno un desiderio, cosa fanno? Non ci pensano, lo soddisfano. Mica c'è problema morale o di altra natura. Devo fare una cosa, così mi piace di farla e quindi la faccio. Queste due anime, quella di Francesca da Rimini e di Paolo Malatesta, sono un po' diverse. E difatti, il fatto che Dante si rivolga a loro con questo affetto, non rimane a loro qualcosa di sconosciuto. E Francesca, che sarà l'unica a parlare, perché Paolo non farà nulla, le sarà sempre a fianco, alla fine vedremo che piangerà, ma non dirà una parola, parlerà soltanto Francesca da Rimini. Francesca da Rimini, a partire dal verso 87, inizia a rispondere a Dante. E gli dice, verso 88: O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fossa amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel ch'udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa si tace. Ecco, è una piccola introduzione, una piccola prolusione a quello che sta per dichiarare Francesca. Anzitutto Francesca si accorge che Dante è un essere dotato di corpo e anima, e difatti lo chiama al verso 88 o animal. Grazioso vuol dire che è ricco di grazia, è ricco di affetto, è benigno. Quindi non è un portatore di qualcosa di malvagio, ed è una cosa stranissima, perché qui siamo all'interno dell'inferno. Chiunque ci entri è un portatore perlomeno di colpe gravissime. Ma lui sta visitando, che cosa? Sta visitando l'inferno, cioè l'aere perso, noi che abbiamo sporcato col nostro sangue e con quello degli altri il mondo terreno, perché poi vedremo in quale modo sia l'uno sia l'altra vennero assassinati dal marito geloso di Francesca, che si chiamava Gianciotto Malatesta. Francesca, pur ricordando l'aggressione subita e quindi l'omicidio, quindi una cosa tutt'altro che simpatica, dimostra subito di essere una persona molto graziosa. E con questo, intendetemi bene, ricca di grazia, ma attenzione, noi abbiamo parlato della grazia con la G maiuscola, quella che permette a Dante di affrontare il viaggio infernale, oltre che purgatoriale e poi paradisiaco. In questo caso la donna Francesca è ricca di grazia con la G minuscola. È una qualità che hanno le donne tipiche del dolce stil novo, piene di grazia. Glielo dimostra di essere piena di grazia, piena di affetto, dicendogli che, verso 91, se ci fosse amico il re dell'universo, cioè se noi non fossimo stati nemici di Dio, noi pregheremmo Dio perché tu possa incontrare la pace. Ma perché? Perché hai pietà, soffri per il fatto che noi siamo puniti in questo modo così tremendo. E quindi dal verso 94 Francesca gli dice: di quel che udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi. Noi siamo a vostra disposizione, dice Francesca, noi parleremo e sentiremo quello che a voi fa piacere sentirvi dire e di cui vi fa piacere discutere. Perché in questo momento, e qua la grazia con la G maiuscola invece arriva, in questo momento il vento come fa tace. Dante deve poter capire bene le parole di Francesca, e quindi il vento per forza, le folate devono cessare, e questa è chiaramente un'opera della Divina Misericordia, della grazia divina. Dopo aver fatto questo tipo di introduzione, riprendo dal verso 97, la nostra Francesca ricorda brevemente, gli dà, diciamo così, due note biografiche su se stessa. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. La terra dove io sono nata riposa vicino alla spiaggia, vicino alla parte marina dove sfocia il Po, e quindi siamo a Ravenna, siamo sul delta del Po, siamo all'interno della regione attuale dell'Emilia-Romagna. E il Po sfocia proprio in quel punto, praticamente nelle valli di Comacchio, dopo aver incontrato i suoi affluenti che si gettano nel mare Adriatico. Dal verso 100, qui la nostra Francesca sembra quasi voler dipingere una sorta di affresco del dolce Stil Novo, perché al verso 100, al verso 103 e al verso 106 abbiamo un'anafora. Che cos'è un'anafora? È la ripetizione delle stesse parole. Verso 100, amor. Verso 103, amor. Verso 106, di nuovo, amor. Amor con la maiuscola. Quindi, da questo punto di vista, noi capiamo una cosa: Francesca è la persona che, essendo colta, essendo nobile, essendo gentile, ha tutte le qualità previste per essere una donna stilnovista. Potrebbe essere veramente una donna angelo. Ma qui c'è un problema: se Francesca è una donna angelo, per quale motivo si trova all'inferno? E allora leggiamo queste righe. Amor, ch'al cor gentil a ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi a una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Ecco, Francesca, diciamo pure, ci dà, il bugiardino, le istruzioni per essere dei buoni stilnovisti. L'amore si insinua improvvisamente nel cuor gentile, ratto s'apprende, cioè si insinua, entra dentro senza farsene accorgere nei cuori delle persone gentili. E purtroppo quest'amore prese costui della bella persona che mi fu tolta, quindi fece innamorare Paolo della mia bellezza fisica, che però mi è stata strappata con un omicidio, e infatti è il modo ancor m'offende. Da un lato questo modo ancor che offende Francesca potrebbe voler dire semplicemente che lei ha perso la sua bella persona perché Gianciotto, suo marito, omicida, l'aveva uccisa. Ma potrebbe, secondo alcuni commentatori, e il modo ancor m'offende, lasciare intendere che l'intensità dell'amore che lei provava per Paolo in vita, ancora adesso, nonostante sia un sentimento così bello, così forte, la offende perché l'ha portata all'interno dell'inferno. Amor ch'a nulla amato amar perdona, e questo è un altro concetto tipicamente stilnovista, ripreso anche da Andrea Cappellano, di cui forse vi ricordate avevamo provato a redigere un tema attorno a ottobre. L'amore non permette che una persona che viene amata da qualcuno non ricambi questo sentimento amoroso. E quindi mi prese del costui piacersi forte, mi fece innamorare così fortemente di costui che mi amava, che, come vedi, questo amore ancora adesso non mi ha lasciato. Nonostante si sia all'inferno, questo amore perdura. Il problema è che amor, e questa è la cosa che sicuramente disturba più Dante, il Dante stilnovista che sta appunto celebrando il funerale, perché il quinto canto dell'inferno è il funerale effettivo del dolce Stil Novo, amor condusse noi ad una morte, ci dice nel verso 106. L'amore ha portato tutte e due a morire di una morte. Quale? Non la morte corporale che tocca a tutti gli esseri umani, la morte spirituale, la morte del peccato, la fine definitiva, quella eterna. Però Caina, che è una delle zone più basse dell'inferno, una delle quattro zone dell'ultimo cerchio, dove saranno collocati coloro i quali hanno tradito i loro parenti, questa zona dell'inferno aspetta l'arrivo di mio marito Gianciotto, che uccise noi tradendoci. Quindi un doppio tradimento. Queste sono state le parole che Dante sentì pronunciare da loro, ma di fatto le pronuncia soltanto Francesca. E qui allora Dante ha un momento di scoramento, è triste. Perché? Perché quando io intesi verso 109 quell'anime offense, chinò il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Quindi quando Dante ebbe ascoltato le parole di Francesca, chinò il viso, e quando Dante china il viso vuol dire che è triste, molto triste, e lo tiene molto basso, a tal punto che il poeta, cioè Virgilio, che lo accompagna, gli dice: ma scusami, ma a che cosa stai pensando? E lui rispose dicendo: povero me, quanti dolci pensieri, quanti desideri provarono costoro, e che però li portarono sia i loro dolci pensieri sia i loro desideri a un passo così grave, a un passo che ha avuto delle conseguenze così tremende come quello di finire all'inferno. Qui lo stilnovismo viene proprio ribaltato perché la donna, Angelo, ahimè, dovrebbe portarti verso Dio. Francesca è una donna angelo, sarebbe stata una donna angelo in vita se uno l'avesse conosciuta quando era viva, poteva essere una sorta di Beatrice numero due, non dovrebbe essere un demone. E invece Francesca ha portato Paolo, anch'egli uomo dal cuore gentile, non in paradiso ma all'inferno. Allora c'è qualche cosa che non va nella formula del dolce stilnovo. 115. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conoscesti dubbiosi desiri? Poi mi voltai verso di loro, dice Dante, e chiesi a Francesca: Francesca, il tuo dolore mi fa stare veramente molto molto male, molto triste e pietoso di fronte a quello che tu provi. Ma spiegami una cosa, dimmi. Nel momento in cui iniziaste a provare qualche sentimento l'uno verso l'altro, per quale motivo, in quale circostanza, amore fece sì che potessero manifestarsi, che poteste conoscere il desiderio che vi univa? E lei mi rispose, quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, non c'è un dolore peggiore, Dante, che farmi ricordare di momenti felici, bellissimi, adesso che sono nel dolore eterno, e ciò Virgilio che ti accompagna lo sa molto bene. Ma sa conoscere la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange dice. Francesca glielo dice chiaramente: se tu sei interessato a conoscere la nostra storia, io te la spiegherò, Dio lo vuole, ma te la spiegherò come la persona che, mentre parla, deve piangere, tanto ci sta male. E qui viene fuori la causa dell'amore infernale, quello che poteva essere un amore paradisiaco, stilnovista, che le ha portate all'inferno. Dal verso 127. Noi leggevamo un giorno, per diletto, di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante. Questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Loro stavano leggendo per loro piacere, per diletto, sono persone colte, la storia di Lancillotto del Lago, proprio nel punto in cui tranquillamente egli si innamorò della regina Ginevra, che però era già sposata con il re Artù. Erano da soli, non avevano alcuna intenzione di peccare, erano lì che stavano leggendosi un bel libro della letteratura in lingua d'oïl francese. Più volte quella lettura ci permise di incrociare i nostri sguardi e ci fece diventare rossi. Ma un solo punto di quel libro ci fece peccare. Quando leggemmo che la desiderata bocca era stata baciata da un così grande amante, questi, cioè Paolo, che non sarà mai diviso da me, mi baciò la bocca. Galeò era un personaggio, un siniscalco, sostanzialmente un personaggio di secondo livello, che fu però il promotore dell'amore che unì Lancillotto e Ginevra. E in questo caso la figura di Galeò la fa il libro, perché Galeotto fu il libro e chi l'ha scritto? Quindi gli autori arturiani hanno scritto un libro che ci ha fatto peccare e da quel giorno sono stati uniti nella passione che li ha uniti ancora dopo la loro morte corporale. Mentre che l'uno spirito, questo disse, 139, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. Mentre uno spirito, quello di Francesca, stava dicendo queste parole, l'altro piangeva, piangeva per tutta la pietà che provava per la sua condizione di peccatore. Ma attenzione, la pietà ce l'ha anche Dante, sì che di pietà Dio venni men, come io morisse. Dante si sente talmente coinvolto dal racconto di Francesca che viene meno, che sviene, non ce la fa a stare dritto. Cade cade come corpo morto cade. Sviene sì perché è un racconto drammatico, ma sviene anche perché ha capito che l'amore del dolce stil novo ti porta all'inferno. E quindi la sensualità, il fatto di pensare a una donna come non soltanto angelo, ma come essere corporale, ti porta a una condizione di totale perdizione. Dante si è reso conto di aver scritto dei libri, ad esempio La Vita Nova, che potevano indurre al peccato le persone. Moralmente non ce la fa e sviene. La cosa interessante, su cui magari parleremo ancora, è il fatto che Dante sostanzialmente capisca che Francesca poteva essere Beatrice. Ma allora perché Beatrice è in paradiso e Francesca è all'inferno? E di chi è la colpa se gli amanti che hanno letto i libri della prima fase poetica di Dante sono finiti all'inferno? Forse anche di Dante stesso. Il suo svenimento corrisponde molto probabilmente a un enorme senso di colpa. Io ho mandato, anche se involontariamente, un sacco di persone a finire all'inferno. Grazie a tutti voi per l'ascolto, spero che il canto sia stato chiaro. Ne riparliamo prossimamente, ma per adesso buona giornata.